A conferma di questa impostazione, volevo soltanto riferire un'interpretazione del versetto 15 di Isaia, in cui si parla della preghiera, c'è una critica alla preghiera. Voi pregate, ma le vostre mani sono piene di sangue, una critica molto forte. Questa critica però non è collegata a una intenzione del profeta di abolire la
No.
preghiera. Sì, la preghiera è mantenuta nel contesto biblico, ecco,
No,
continuamente. E
fondamentale.
quindi questa è una delle prove, ecco, secondo anche Deiana, che ha scritto un saggio sul sacrificio, che appunto la critica profetica è quello che è stato detto, cioè una critica sul modo in cui si partecipa al sacrificio, come sul modo in cui
Possibile.
si partecipa alla preghiera. Però volevo sottolineare un punto. Quando la distanza enorme che c'è tra i testi di Samuele, e poi volevo anche un chiarimento, quando Samuele mette in discussione il comportamento di Saul. Ecco, intanto bisogna sottolineare, ecco, l'importanza del re nell'effettuazione del sacrificio. Il re era il sommo sacerdote. C'era una funzione importantissima del re nella realizzazione dei sacrifici. E qui io mi domando, ma il comando da parte Adonai di praticare il cosiddetto cherem, lo sterminio sacro, è un comando di effettuare un sacrificio? Cherem è un sacrificio o no? Ecco, qui io ho molte perplessità, adesso non so se effettivamente, ecco perché. Non risulta negli elenchi dei sacrifici da fare, nei sacrifici ufficiali che sono elencati nel
Nel Levitico,
Levitico, ecco.
certo.
Quindi non c'è. Una polemica, voi sapete che è stato utilizzato molto questo punto, ecco, per screditare anche il testo biblico. Quindi credo che il riferimento sia nel comportamento del re che non si attiene al modello biblico del re che rispetta la volontà di Dio. Però l'esempio del harem mi resta come una questione, ecco, dura da digerire.
Per esempio, come un'altra questione dura è il sacrificio con persone umane. Ma anche lì leggevo che sono vari tentativi di spiegazione. A parte c'è, insomma, un testo che è di un archeologo biblista che ha lavorato e approfondito sui sacrifici e diceva per esempio che a parte che probabilmente i sacrifici con persone erano vietati nella Bibbia. E probabilmente rientravano nella prospettiva di come fosse un bottino di guerra, ok? Come bottino di guerra, cioè quindi
Bottino di
esattamente,
guerra,
quindi si
sì.
può, però la Bibbia li vietava. Io credo che per capire questi testi, bisognerebbe effettivamente leggerli nel contesto. Perché? Perché anche se noi leggiamo questi versetti di Isaia e sono molto forti, e prendiamo solo quel versetto che fa fatica, che fa difficoltà, non riusciamo a cogliere quella che è la dinamica del testo, ma che poi è anche, diciamo, la dinamica della relazione con Dio. Perché è una dinamica di alleanza, peccato, castigo e apertura. Ok? Quindi anche nella prospettiva appunto di Cherem, sterminio, bisogna vedere qual è invece l'apertura che può essere anche una modalità per esprimere un Dio arrabbiato, un Dio che si scaglia. Pensate per esempio anche qui, c'è una prospettiva comunque positiva di apertura, di indicazioni, di suggerimenti. E questa è una dinamica che secondo me dobbiamo tenere presente quando leggiamo i testi dell'Antico Testamento. Che è vero, si parla di violenza, si parla anche di brutalità, qualche volta Dio è protagonista in questo senso. Ma dobbiamo collocare questo agire, questo modus operandi divino in un contesto più ampio. Quello che è l'obiettivo, quello che è lo scopo, perché anche qui se ci fermiamo, anche una lettura molto superficiale, tanti dicono, viene criticato il sacrificio. No, è il modo. Perché? Perché in gioco c'è come si vive il sacrificio, non il gesto del sacrificio. Quindi questa idea di sterminio, che è faticosa da comprendere, ma va contestualizzata. Oggi parlare di Dio violento, ok? Sì e anche no, nel senso che secondo me è improprio. Sicuramente sono linguaggi, certo, molto forti, ma bisogna capire qual era l'obiettivo e qual è la situazione, qual è il contesto. Io penso in particolare, ho lavorato un po' per il mio dottorato sui salmi di imprecazione, anche pensate a Giobbe. È bello invece cogliere come da una parte dell'uomo sì, c'è questo atteggiamento, questa rivendicazione, questa critica, questa, chiamiamola incazzatura, fatemi passare questo termine che forse rende, però da parte di Dio c'è sempre una possibilità. Talvolta si traduce magari in un segno, può essere quello di Caino, qualche volta in una possibilità, qualche volta l'uomo si apre semplicemente nominando il nome di Dio, ma secondo me si può comprendere in questa prospettiva.
Leggendo questi testi,
sì,
senza preconcetti, io rispetto interpretazioni diverse, però la mia è diversa. E cioè, qui abbiamo due posizioni. Una è operazioni codificate, precise, quantificate anche,
certo,
che sono i sacrifici. Contrapposti a questi c'è uno stato d'animo, una pulizia interiore, una giustizia verso gli altri,
certo,
i poveri, i deboli, gli oppressi, eccetera. Ora, voler difendere a tutti i costi che bisogna mantenere i sacrifici purché si facciano con un certo spirito, mi sembra una forzatura, perché il testo non lo dice. Non vedo nessun passaggio che dica fateli pure purché siate di animo giusto.
Ok.
Allora, perché voler difendere che è giusto fare i sacrifici? Cioè, i sacrifici sono intesi in quel senso lì, uccidere l'animale, bruciarlo, alzare le mani, cioè,
sì, sì, tutta la gestualità.
Tutta la ritualità, ecco. Perché volerli a mantenere quando qui non c'è un indizio che dica manteneteli?
Allora, okay. Sì, ho capito. Allora, qui non c'è un indizio che dice manteniamo il sacrificio, però qui non viene negato il sacrificio.
No.
Ok. Allora, quando anche si dice... Noi ragioniamo sicuramente, la prossima volta vedremo la prospettiva del Nuovo Testamento che è straordinaria e probabilmente l'abbiamo così interiorizzata per cui non riusciamo a capire come anche una gestualità di questo tipo era un modo per rendere grazie a Dio. Però è chiaro che la storia di Israele lo dimostra, che il popolo, il singolo, commettevano dei peccati e soprattutto perdevano di vista l'orizzonte. Allora, il sacrificio non era un gesto, non era appunto, era tutto codificato anche nel tempo, l'altra volta abbiamo visto al libro dei numeri, sabato, mesi, eccetera, e anni. Ma era un momento fondamentale, era forse probabilmente il modo anche più semplice che un ebreo, che gli ebrei, e ricordate che questi testi, soprattutto quelli del Pentateuco, sono stati scritti quando gli ebrei erano in esilio, non avevano un tempio, non avevano più i sacerdoti, non avevano più dei riferimenti, cosa poteva rimanere per loro come anche il ricordo, come memoriale della relazione? Il sacrificio. Non c'era, a Babilonia non avevano neanche luoghi dove poter praticare il culto, quindi rimaneva il sacrificio, però il problema era appunto che se si perde, se si svuota di senso religioso, erano soltanto gesti, come tanti altri. E allora i profeti, che intuivano a partire dalla condizione, dalla realtà, dalla situazione, che il popolo stava perdendo di vista Dio di fatto, e quindi anche tutte le altre azioni quotidiane erano semplici gesti. Ma il culto era, e il sacrificio era un momento fondamentale, e togliere il culto, togliere il sacrificio voleva dire togliere una parte fondamentale della preghiera di un ebreo antico. Quindi qua di fatto il culto non, e il sacrificio non viene eliminato. E il passaggio che i profeti invitano a fare è quello di, così, di recuperare una dimensione di interiorizzazione del sacrificio, quindi spostarsi, perché il rischio è che poi si assolutizzi quel gesto.
Non portatemi più offerte inutili. Inutili perché cosa mi portate a me che sono il creatore?
Certo.
Che senso ha?
E ma l'uomo come esprime?
Allora, il sacrificio come dono, ma cosa possiamo donare a Dio? Non ha senso. L'unico senso vero è quello che diceva, siate giusti con gli altri.
Certo, Dio non aveva bisogno degli oggetti. Il sacrificio serve all'uomo.
A far che cosa?
A dimostrare pubblicamente che accetta, accoglie Dio. Perché finché la religiosità rimane dentro di sé e non è provata o esplicitata, c'è anche il rischio di che sia malinterpretata, che sia falsata, come effettivamente riconoscevano i profeti.
Un atteggiamento che non corre questo rischio è quello della giustizia di fronte agli altri.
Certo, certo.
Perché uno si contrappone al sacrificio?
Certo, però provate a pensare al re Saul. Era un re, per il fatto di essere re doveva fare bene, doveva essere garante, doveva preoccuparsi, e poi lo stesso re di fronte a una situazione si è lasciato giocare dalla sua animosità, dalla sua ambizione, dalla sua bramosia. Ecco allora qual era il rischio, perché quando mi preparavo pensavo anche per esempio a molti cristiani che sono fedeli all'esteriorità. Faccio un esempio, capitava a me quando studiavo a Roma, siccome io anche lavoravo, qualche volta non riuscivo a partecipare in maniera attiva a una serie di, come dire, attività, qualche gruppo, eccetera, perché a un certo punto, a parte Roma era tutta una pastorale particolare, ma dai, una disponibilità, una sera te ne trovi sei impegnate. A un certo punto ho detto non ce la faccio per... Questo non vuol dire che io fossi meno cristiana di altri perché non compivo gesti o non avevo una prassi di un certo tipo. Un po' io lo capivo, ma dall'altra parte no, perché si associava a partecipazione, a appunto a impegno. Non so se mi sono spiegata cosa voglio dire. Allora il rischio è tante volte di fissarsi sulla pratica e dimenticare l'obiettivo e il senso. Ecco la contestazione dei profeti, perché osservavano come tanti appunto andavano nel tempio, consegnavano, poi uscivano e vedevano la vedova e l'orfano e dicevano no, mi giro dall'altra parte. Allora anche quel culto, quel sacrificio compiuto non aveva senso se tu interiormente non sei religiosamente maturo.
Ma se uno è maturo religiosamente, giusto verso gli altri, eccetera, che cosa aggiunge il sacrificio?
No, il sacrificio non aggiunge nulla, ma è una forma per mostrare e mostrarti la tua adesione. In questo senso era la prospettiva. Tante volte anche l'uomo ha bisogno di esternare con dei gesti quello che vive interiormente, perché altrimenti possiamo, come dire, spostare palazzi, poi però nella realtà dei fatti uno si vergogna a mostrare che io ho degli studenti che mi rivelano segreti e i segreti sono, faccio parte e canto nel coro della chiesa, tante volte c'è questa
paura. Ricordare una cosa fondamentale, quando si dice che io non ho mai chiesto di fare sacrifici, questa certo è una posizione radicale presente nella Bibbia, c'è anche questa, ma è in contraddizione con una posizione che è prevalente nel testo biblico, pensiamo a Esodo, Deuteronomio, in cui ci sono le parole di Dio che ordina di fare i sacrifici.
Sì.
Esodo 20 è una prescrizione molto precisa, con l'indicazione anche del sacrificio alla mattina, alla sera. Il Signore disse a Mosè, cioè non dimentichiamo queste parti del testo biblico. Certo, io credo che ci sia una componente magari non così esplicita nei profeti, ma sarà più esplicita nei testi, diciamo, non biblici, nella letteratura intertestamentaria, e in particolare nei testi di Qumran, in cui c'è proprio la separazione, il distacco dal Tempio.
Domanda, Shema si rivolge agli ordini di Dio rispetto a fare questi sacrifici, o all'ordine di Dio siate come me che sono giusto e fedele?
Tutti e due. È vero, io ho scelto dei testi in cui ho detto che Dio non lega l'esperienza dell'alleanza al sacrificio. Perché? Perché il pericolo era, e è anche facilmente comprensibile, che l'uomo si facesse una determinata anche idea di Dio. Cioè, la convinzione era quella, bene, io faccio un sacrificio, quindi obbedisco a determinate prescrizioni, sono anche giusto, nel senso che poi mi occupo del prossimo, pensate che questi erano dei valori, dei principi nella società israelitica antica, e quindi sono perfetto, no. E sono a posto, no. Perché? Perché la relazione è un continuo cambiamento, una continua comunione, un continuo investimento. Anche quello è un rischio. Quando si dice che il rischio era quello di legare Dio e di imprigionarlo, era appunto nel dire Dio vuole questo da me, io lo realizzo e sono a posto. No, perché? Perché la richiesta, l'adesione a Dio è qualcosa che va attuato, non è definito per sempre o in maniera definitiva, è qualcosa che si trasforma in base alle circostanze. Ecco quindi forse un altro aspetto. Il culto era rigido in termini dal punto di vista della pratica, ma in realtà veniva chiesto una libertà interiore anche nell'approcciare questo gesto e questi momenti. Quanti, anche adesso portandoci all'ambito cristiano, ritengono che magari praticando correttamente tutte le domeniche a messa, eccetera, uno è un buon cristiano. Poi dopo magari trova qualcuno per strada e si volta dall'altra parte. Cioè, questa è un po' la critica che poi di fatto i profeti rivolgevano e su cui invitavano a riflettere, cioè quel gesto deve avere un senso, lo devi collocare nell'ambito del legame con Dio, un legame che non è definito, e non è che se io sono bravo Dio mi vuole bene e allora io non sono bravo Dio non mi vuole bene, e no, Dio vuole bene anche a chi non è bravo, ma se è in una prospettiva di cammino.
Una manifestazione cultuale di religiosità è comprensibile, ma è estremamente variabile, mentre non varia mai il comandamento fondamentale di essere giusto.
È un principio, infatti, certo, è un valore.
Ma il giorno dopo non lo fate più, perché noi non bruciamo nessun torello sulla carta, pure l'ha ordinato Dio.
Sì. Allora, noi dobbiamo tener conto che probabilmente i profeti avevano di mira una corruzione, violenze, qualcosa anche che forse non riusciamo a immaginare, ma anche le stesse figure religiose, sacerdoti, eccetera. E quindi dovevano spiegare a un popolo che era in difficoltà come sganciarsi anche da una condotta, come migliorare quella condotta per recuperare il rapporto con Dio, a prescindere dall'azione, certo.
Buon samaritano.
Certo, infatti la prospettiva sul sacrificio del Nuovo Testamento, esatto, apre proprio...
È impossibile osservare l'uno e anche l'altro. Cioè, la proibizione di contaminarsi con... perché... e invece aiutarlo, e come si fa? O l'una o l'altra. È chiaro che in questo dilemma prevale la più importante.
Certo, certo, sì, certo. Però era sempre, come dire, un avvertimento. Cioè, il profeta dice, guardate che l'obiettivo non è la tranquillità e la serenità, perché il percorso è un cammino. E non è che, appunto, se io prendo gli animali più belli, sono a posto. Cioè, il testo di Saulo è lampante, dice, ma io ho fatto quello che tu mi hai detto, anzi, addirittura ho risparmiato questi animali perché te li volevo sacrificare. E non è quello il discorso, di fatto aveva disobbedito, Dio non gli aveva detto così. Ecco il quadro complessivo. Cioè, non deve prevalere la pratica alla relazione. Prego.
Sì, in effetti volevo arrivare anch'io al discorso della relazione con la divinità.
Con la?
Con Dio, con la
okay.
Divinità, a qualsiasi livello. Perché eravamo partiti a parlare già l'altra volta del tentativo del ebraico, eccetera, di ripristinare un contatto di relazione con Dio. E questo è la cosa fondamentale. Tutto quello che esula da questo contatto vivo, che deve essere vitale, vivo, tutto questo non è religione ed è un qualcosa di sbagliato. Perché? Cosa si sembra, insomma, che sia l'intimo? Ecco, del fatto che è completamente staccato da quello che lui vuole ricevere. Un rapporto vero e azioni fatte con umiltà, ma davanti a lui, per lui. Se poi diventa una prassi di azioni, questo vale allora, vale anche adesso. Se io dico 100 rosari al giorno, ma non so avere una relazione, per quanto piccola, per quanto vitale, non è religione. Dunque, questa è una cosa che arriva da lì, ma arriva anche nei nostri giorni. Ecco. E così la religione cristiana, che non è una serie di leggi, la religione è inizialmente proprio la figura di Gesù, dopo di essa puoi vedere tutto, ma deve essere impostato su questa cosa qui. E qui queste forme di sacrifici fatti con un cuore che non è attaccato a Dio, ma attaccato a tutta una serie di altre cose.
Gli aspetti esteriori, materiali.
Ecco, cioè. Questo qui ovviamente non rispecchia quello che era il disegno iniziale, la scelta che Dio ha fatto e quello che gli uomini volevano fare.
Credo l'elemento sia quello della relazione, perché una prassi priva di relazione impoverisce anche il sacrificio stesso.
Esatto, non ha più nessun senso.
No. È un gesto compiuto da chiunque, ma che ha un valore sociale, non lo so, pratico, quello che è. Sì.
Ci si può includere, ma non crea relazione.
Non è dimensione religiosa, certo.
Ringraziamo tantissimo, Federica, non solo la presentazione, ma anche la discussione.
Grazie a voi.
Molto utile. Grazie mille.
Grazie.
Grazie a voi.